Io do il benvenuto al segretario generale della UIL Emilia Romagna e Bologna, Giuliano Zignani. Segretario, buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Buongiorno.
Grazie mille segretario per essere intervenuto qui ospite sulla Voce del Portico On Air. Siamo sbarcati anche in radio. Parliamo un po' di attualità perché come Voce del Portico abbiamo seguito alcune iniziative della UIL Emilia-Romagna, in particolare una che ci terrei proprio a sottolineare, anche un po' a chiederle perché è stata quella del tampone ai rider. È stata una bellissima iniziativa, poi che in realtà si sta estendendo un po' in tutta Italia perché è comunque un punto di partenza in un periodo particolare nei confronti di alcuni soggetti che sono in prima linea per quanto riguarda comunque l'emergenza sanitaria, perché vanno nelle case di altre persone, ovviamente hanno bisogno di tutela, di tutele, ecco.
Vedi Mario, d'altronde siamo partiti per primi, ma è stata una cosa dovuta. Noi siamo partiti nel mese di giugno, quando ci siamo accorti che i rider a Bologna andavano nelle case dei cittadini bolognesi e non avevano nessun tipo di protezione, tantomeno né mascherine né guanti. E quindi le grandi multinazionali, che sono quelli che dovrebbero fornire a questi lavoratori le protezioni necessarie, mettono sempre al centro il profitto e mai al centro l'uomo. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo proseguito in questo lavoro. 15 giorni fa abbiamo pensato che la cosa migliore sia quella, visto che nessuno si muoveva, tantomeno il pubblico, che ha comunque il dovere, il compito di analizzare la situazione, soprattutto di creare le condizioni perché questi lavoratori vadano nelle case dei cittadini con il massimo della sicurezza e soprattutto loro stessi siano sicuri dal punto di vista sanitario. Abbiamo pensato di fare dei tamponi e quindi con dei professionisti che hanno lavorato assieme a noi, abbiamo comprato i tamponi. Abbiamo fatto 30 tamponi ai ragazzi che volontariamente si sono sottoposti a questo, e questo naturalmente, come è stato nel mese di giugno, ha dato il via a quello che sta diventando uno screening generale in tutta Bologna. I riders a Bologna sono 500, ma anche in tutta Italia. Quindi siamo ben contenti di aver raggiunto un obiettivo, un risultato, che è un obiettivo risultato non politico, ma un risultato dal punto di vista della garanzia della salute, sia per quel che riguarda i lavoratori, sia per quel che riguarda i cittadini.
Segretario, parlando un po' di attualità, siamo alla fine dell'anno, perché comunque siamo al 12 dicembre, facendo un po' un bilancio generale, ma anche con un occhio un po' al futuro, cioè che anno è stato e che anno magari ci sarà o comunque si prova ad immaginare.
È stato un anno ed è tuttora un anno orribile. Un anno che verrà ricordato dai nostri nipoti e dai figli dei nostri nipoti quando leggeranno i testi di storia come uno degli anni peggiori, come l'anno della Spagnola e quant'altro, per quel che riguarda l'umanità. E quindi io mi auguro che finisca presto, perché speriamo e ci auguriamo che il 2021 ci porti un barlume di luce, di speranza. La speranza è comunque il vaccino, che i vaccini hanno risolto tanti problemi, e penso che anche questo risolverà il problema di questa pandemia. Poi c'è un problema dal punto di vista economico, un problema di notevole portata. Per fortuna che 2 giorni fa l'Europa unitariamente ha votato il Recovery Fund, quindi ha votato dello stanziamento e della disponibilità economica per tutti gli stati membri, e questo è un fatto importantissimo. Però, ahimè, io vedo nel paese una grande confusione. Anche oggi leggiamo sulla stampa che c'è chi pensa di far cadere il governo, c'è
Esatto.
chi pensa praticamente di non guardare al futuro del paese, ma di guardare al presente. Vedi, queste forze politiche stanno pensando più a uno 0,7 in più o uno 0,8 in più alle prossime elezioni che al futuro del paese. Qui in gioco c'è il futuro del paese, c'è il futuro della nostra società italiana, e quindi siamo di fronte ad una situazione di forte imbarazzo e siamo soprattutto di fronte ad una situazione di un paese allo sbando grazie alle forze politiche. Io vorrei ricordare che il 21 di marzo termina il blocco dei licenziamenti, dal 22 di marzo, il 22 di marzo è uno dei primi giorni di primavera, purtroppo non sarà una grande primavera, se non interviene prima un accordo tra le forze sociali e il governo, il 22 di marzo ci sono in Italia, il rischio è che 1.500.000 lavoratori rischino il posto di lavoro e a questo aggiungo i 22 milioni in Europa. Quindi se noi non arriviamo adesso, al di là dei giochi e dei giochetti di palazzo, al di là dei giochi e dei giochetti che qualcuno fa, che non abbiamo capito bene il perché, questo è un paese che ha bisogno di stabilità, ha bisogno di avere comunque un'idea di futuro, ha bisogno di un governo, non ha bisogno di commissari, ha bisogno di avere praticamente una visione di futuro, perché gli appuntamenti che ci sono appuntamenti che sono importantissimi e troppo importanti. Proviamo a pensare se dovessimo avere una primavera senza rinnovo dei contratti di lavoro, senza una riforma degli ammortizzatori sociali e con i lavoratori che non hanno più la protezione per quel che riguarda la questione dei licenziamenti, e quindi sicuramente sono persone che sono licenziabili. Io temo fortemente per la tenuta democratica del paese all'interno dell'Italia stessa. Quindi io sono convintissimo che occorre, al di là dei giochi e di giochini di potere, sono convintissimo che occorre invece una forte stabilità e un patto per il paese.
Segretario, per quanto riguarda l'operato del governo, è stato un anno difficile, un po' lei come lo giudica, sapendo appunto che sono state fatte delle scelte importanti, ovviamente scelte che possono accontentare alcuni, scontentare altri, però proprio è stato necessario lavorare con un governo non tanto politico ma forse appunto tecnico, perché c'erano delle decisioni difficili da prendere. Lei un po' come lo giudica, sempre in un'ottica proprio di futuro, perché appunto ci sono queste cose che lei ha sottolineato che vanno assolutamente fatte, perché comunque c'è in ballo la tutela dei lavoratori, sono in ballo un sacco di situazioni.
Io dividerei l'anno in due periodi. Il primo periodo, che è stato quello dell'inizio della pandemia, quindi diciamo da metà febbraio in avanti, siamo stati colti di sorpresa, siamo stati il secondo paese al mondo dopo la Cina ad aver purtroppo sperimentato questo terribile virus. E il paese è stato preso di sorpresa, ma ne siamo usciti bene, ne siamo usciti all'italiano, ne siamo usciti con grande capacità, ne siamo usciti con un paese unito, ne siamo usciti con i protocolli, ne siamo usciti con tutto quello che si poteva fare in una situazione come quella di emergenza, soprattutto dopo essere stati colti di sorpresa. E il secondo periodo lo vedo negativo perché? Lo vedo negativo perché il governo ha avuto comunque da maggio fino a settembre, quindi un po' di mesi davanti, per fare in modo di sistemare alcune cose. Proviamo a pensare agli ultimi giorni di scuola, che non c'erano ancora i banchi. Proviamo a pensare che non erano stati ancora presi in considerazione il problema del trasporto pubblico all'apertura dell'anno scolastico. Proviamo a pensare a tutte quelle situazioni che il governo ha avuto tempo per poterle affrontare e non le ha affrontate. Adesso siamo in una situazione di forte difficoltà, perché la seconda pandemia non ci ha colto di sorpresa, era prevedibile, e quindi lì abbiamo dimostrato una buona dose di incapacità, e questo va riconosciuto purtroppo, ahimè, in termini negativi di quello che il governo poteva fare e non ha fatto, e vedo anche molta improvvisazione. Un punto che va a favore del governo è comunque il fatto di portare a casa oltre 200 miliardi, dico 200 miliardi, io con l'euro ancora mi confondo, ma dico 200 miliardi che sono un'enormità, ma il problema vero è che ci troviamo di fronte ad un governo e ad una classe dirigente, perché la colpa non è solo di chi governa, la colpa è dentro all'arco istituzionale, la classe dirigente di questo paese, che non ha un progetto per quel che riguarda il futuro. Questi 200 miliardi, quando arriveranno a giugno, luglio del prossimo anno, quando arriveranno in quel periodo, io ripeto, non so e nessuno sa ancora qual è il progetto futuro per come devono essere spesi e in che maniera devono essere spesi. E quindi questo è il tema principale che sta in questo momento coinvolgendo il governo, e soprattutto un governo che è molto più dentro ad una bagarre interna e quindi ad una presa di posizione per forse un ministero in più, un ministero in meno, piuttosto che gli interessi degli italiani.
Intanto c'è Paolo che ci scrive, ringrazia per l'iniziativa che avete creato, lui è un rider e dice che è comunque a volte spaventato dal fatto di andare in altre case, soprattutto perché può essere un problema lui ma anche per gli altri, e quindi una bella iniziativa che spero appunto venga prolungata un po' in tutta Italia. Quindi Paolo, ringrazia per questa iniziativa.
E io ringrazio loro che si sono sottoposti volontariamente dei test e devo dire che i nostri erano e sono tuttora tamponi rapidi, molto ma molto attendibili.
Segretario, una domanda a livello di comunicazione, nel senso quanto sarà importante anche, vediamo l'operato del segretario generale della UIL Bombardieri che proprio sta lavorando a livello comunicativo in maniera importante, perché sottolinea veramente tanti aspetti, ripartire anche dalla tutela dei diritti, quanto sarà importante proprio l'anno prossimo anche una cooperazione tra i diversi sindacati appunto per poter lavorare insieme, per garantire questa tutela, trovare delle forme appunto di aiuto per i lavoratori, anche proprio in collaborazione con le istituzioni, con il governo, cioè questo sarà un punto fondamentale per ripartire, per andare avanti?
Ma guarda, ti ringrazio per la domanda, perché effettivamente è importantissimo, e io direi più che importante, diventa indispensabile l'unità del sindacato in questo momento. Diventa indispensabile l'unità del sindacato in questo momento perché in gioco ci sono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, perché in gioco praticamente c'è il futuro del nostro paese, c'è il futuro del mondo del lavoro. Vedi, c'è una grande scuola di pensiero, ahimè, in questo paese, che è la scuola di pensiero di non rinnovare i contratti di lavoro, di mettere all'angolo le lavoratrici e i lavoratori, di pagare i lavoratori a 4 euro all'ora, di fare in modo che non ci siano più regole. Ecco, questa scuola di pensiero a volte trova comunque fertilità all'interno delle aziende, all'interno di alcuni imprenditori. Questo non può passare. Questo non deve passare. Allora il nostro segretario generale, il mio segretario generale Pierpaolo Bombardieri, si sta battendo come un leone perché ha capito che in gioco c'è il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e il futuro del paese. Quindi noi dobbiamo cominciare a mettere al centro l'uomo e non il profitto. La questione dei riders è emblematica. Le grandi multinazionali non fanno altro che pensare al profitto. E quindi non fanno altro che sfruttare questi lavoratori, questi ragazzi che sono ragazzi, che vanno a lavorare per pochi euro all'ora senza nessun diritto e senza nessun contratto che regoli il loro rapporto di lavoro. Addirittura non li considerano lavoratori subordinati, ma li considerano lavoratori autonomi. E qual è il lavoratore autonomo? Il lavoratore autonomo è quel lavoratore che decide da solo di andare in autonomia, ma il lavoratore subordinato è quel lavoratore che riceve un ordine e loro ricevono degli ordini alla piattaforma, la piattaforma dice dove devono andare a ritirare il cibo e dove lo devono portare, addirittura gli danno anche una tempistica per portare il cibo nelle case dei bolognesi. Ecco, questo purtroppo è tutta una tortura italiana che noi speriamo di fare in modo che prima o poi cessi e conseguentemente anche questi lavoratori, come tanti milioni di lavoratori, abbiano riconosciuti i loro diritti fino in fondo. Ecco perché ci stiamo battendo perché in gioco c'è questo. E poi ti voglio aggiungere chi ci ascolta, il sindacato è rimasto l'unico punto di riferimento con tutti i problemi, con tutte le difficoltà che abbiamo, l'unico punto di riferimento delle persone che lavorano, dei pensionati e delle pensionate. E dato che ho la parola, termino dicendo questo: abbiamo i pensionati che sono stati il bancomat e sono tuttora il bancomat delle famiglie e dei giovani, eppure abbiamo dato 600 euro ai notai e non riconosciamo al pensionato e alla pensionata che campano con 500-600 euro al mese di pensione, non riconosciamo l'aggancio al costo della vita. questa è una vergogna tutta italiana.
Assolutamente sì, direi che ovviamente ha creato scalpore il fatto che durante appunto il periodo della pandemia alcuni abbiano usufruito, nonostante non ne avessero bisogno, a discapito anche di situazioni reali, proprio di emergenza. Segretario, l'ultima domanda che le faccio è un tema che abbiamo affrontato spesso. In Emilia-Romagna il tema anche di infiltrazioni mafiose o comunque infiltrazioni della criminalità organizzata, perché alcune attività in difficoltà, l'esigenza di ripartire, quindi pian piano si sta un po' iniettando all'interno del sistema in Emilia-Romagna tematiche relative alle organizzazioni criminali. Un po' lei, facendo il punto, come la vede? Bisogna combattere questo fenomeno affinché non si radichi nel territorio, ma poi rischi anche di espandersi.
Ma guarda, il processo a Emilia ha scoperchiato un grande problema. Il problema che è venuto fuori dal processo a Emilia, se mai ce ne fosse stato bisogno, è grazie al grande lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura. Il problema è venuto fuori, sono stati fatti dei processi, ci sono ancora dei processi in corso, ha dimostrato una cosa, che nella bellissima e fiorente Emilia-Romagna la malavita organizzata arriva, fa affari e spende i soldi e conseguentemente compra e ramifica all'interno del nostro sistema. Noi abbiamo gli anticorpi per poter sconfiggere questo e quindi vedi, io ti sto rispondendo adesso dalla Riviera Romagnola e ti sto rispondendo da Cesenatico. A Cesenatico, come a Rimini, come in tutta la Riviera, abbiamo buona parte delle attività che sono in forte difficoltà. Abbiamo buona parte delle attività che praticamente sono in difficoltà purtroppo alla crisi che c'è stata durante il periodo estivo e c'è stata negli ultimi periodi. Ebbene, se queste attività passano di mano, rischiano di passare di mano e di andare a finire dentro a quella che è la ragnatela della malavita organizzata. Quando noi vediamo che ci sono attività che valgono 100 e vengono comprate e cedute il doppio, il triplo del prezzo di mercato, lì c'è qualcuno che lava dei soldi sporchi. E una parte della nostra economia, della Riviera, purtroppo è entrata e sta entrando in mano alla malavita organizzata. Allora noi dobbiamo alzare la barriera, sbagliano quelle istituzioni, quei sindaci che fanno finta che non esiste il problema. Il problema esiste, perché se noi continuiamo a stare zitti, se noi continuiamo a non denunciare queste situazioni, il rischio reale è che noi consegneremo ai nostri nipoti una società peggiore rispetto a quella che abbiamo ereditato dai nostri padri.